www.radiogio.it e la storia continua. Il martire sconosciuto fa parte della scena delle vite. È un episodio della guerra del 1870. Nel novembre del 1870 i cittadini di Susa vedevano arrivare la spicciolata dei giovani vigorosi sul cui viso lampeggiava la fierezza dell'età e di una grande idea. Erano seri come quelli che vanno a compiere un dovere. Quelli si vedevano la sera e la mattina dopo scomparsi. Ma poco tempo dopo si sentiva che al di là delle Alpi, alle cui falde siede l'antica Susa, si era formato un piccolo esercito di volontari italiani che con il loro sangue suggellavano la fratellanza dei due popoli. Garibaldi, a quale Napoleone aveva rapito la nativa Nizza, gli aveva sostenuto il fuoco dei meravigliosi chassepot. Appena sentì che la Francia aveva bisogno di aiuto nella titanica lotta contro gli invasori prussiani e dimenticò gli oltraggi del Bonaparte per non vedere che il popolo oppresso, che la Repubblica pericolante, e chiamò la gioventù italiana a raccogliersi sotto la bandiera che gli spiegava in seno alla generosa nazione francese. Col nome d'Italia sulle labbra, avevano insieme combattuto Italy e Franchi nelle pianure di Magenta e sui colli di Solferino. Col nome di Francia si trovarono ancora uniti i prodi delle due patrie nei piani di Borgogna. È poetica la storia degli italiani che sfidavano l'orrore delle Alpi in pieno inverno per passare di soppiatto al confine vigilato dai regi carabinieri e correre in soccorso alla Francia da tutti allora reietta. E fra le tante prove di coraggio è debito ricordare un pietoso episodio. Un giovane sconosciuto era giunto negli ultimi giorni di novembre a Susa. Annotava ed egli chiese tosto la via che conduceva al Cenisio. Al Cenisio. Ma non vedete quale bufera nevosa ottenebra l'aria, annebbia gli occhi e toglie il respiro? Attendete, o buon giovane, il domani. Troppo pericoloso è tentare ora il passo. Ma il giovane è sordo ai consigli e a preghiere. Egli sa che al di là del Ceniso i suoi fratelli combattono. Egli tarda di dividere con essi la lotta e i pericoli. E partì. Il gagliardo garzone, attraverso l'orribile diluvio, di stazione in stazione ostinatamente saliva. E intorno a lui era alto, cupo silenzio. Un passero, trascinato dal bianco turbine, si era fermato sopra un secco ramo coperto di neve, rimpetto al viandante, e lo guardava muto e sorpreso di trovare un'altra vivente senza tetto in una sera orribile a par di quella. Ma il passero si fermò e scese al bosco cercando il caldo comignolo di una capanna ove posarsi. E l'uomo continuò a salire. Si udiva, tratto tratto, un fragore spaventevole. Erano le valanghe che ruvinavano dalla vetta. Ma l'uomo non si fermava ancora. La neve, addensata, in vortici s'aggirava attorno a lui e gli copriva il mantello di un bianco e pesante strato. Beh, la strada era sparita. La notte era scesa, ma non si fermava ancora. Egli saliva, così scrisse Giulio Michelet, opponendo ai geli che lo intorpidivano la fiamma del suo giovane cuore, tutto irto di ghiaccioli quando arrivò alla cima. Più non era che un cristallo. La burrasca era finita. L'uomo lo era con lei. Era sfinito. irrigidito, nel punto là donde già si vede la Francia, e là fu ritrovato. Nulla era su lui, nessuna carta che dicesse chi fosse. Tutti i giornali ne parlarono, ma non poterono dire il suo nome. Il suo nome, io lo rivelo, colui che con così gran cuore il codesto universale abbandono della Francia si era slanciato verso di lei e si chiamava Italia. www.redigio.it e la storia continua.